invece per le giustizie, quello che devo dire con grande franchezza, io sono veramente particolarmente contento del modo in cui si fa la discussione dell'altro incontro di Mario Scorio. Un tema difficile per quello del caso dei brevetti della sanità, che è una discussione approfondita e di grandissimo interesse. Questo per dire quindi anche affrontare questioni così importanti si può riuscire a suscitare una discussione vera e davvero produttiva. Quindi sono molto grato di aver postato questa discussione che a Lorenzo, a Venozza, che ha aiutato a entrare nel merito di queste questioni. Oggi abbiamo la questione del governo dell'impresa, iniziativa privata versus diritti dei stakeholders, che è altrettanto interessante, affascinante e impegnativo e difficile quanto ora realizzato, ma per discutere con noi. Lorenzo Sacconi, Alberto Coccoletto, grazie di cuore per essere qui.
Grazie.
E iniziamo. Dove si comincia per
non abbiamo capito neanche noi.
Primo. Prego, va. Benissimo.
Allora, grazie intanto dell'invito a Lorenzo Francesco, alla Casa della Cultura, mi fa molto piacere di essere qua. Il tema che ci è stato assegnato è un tema oggettivamente molto vasto e anche complesso. Cercherò di semplificarlo, cercando però di non banalizzarlo. E bisogna partire un pochino dalla storia e da quello che è stata la ricerca intorno alla nozione dell'interesse sociale. E, a questo riguardo devo dire che gli studi italiani sono stati, diciamo a un certo punto, rappresentati da un lavoro del professor Jäger, che era il mio maestro, e quindi parlo sempre di questo tema con un po' di deferenza e anche con un po' di fatica, perché ovviamente il confronto non è semplice. Quando lui scriveva erano gli anni 60 e diciamo che le tesi che si fronteggiavano e il dibattito classico era tra istituzionalismo e contrattualismo. L'impostazione diversa che derivava da questa, nelle due diverse teorie, era molto significativa anche in termini pratici. Quello che è, secondo me, importante realizzare è che questo genere di discussione totalmente teorica in realtà porta con sé una quantità di ricadute pratiche molto significative nell'interpretazione delle singole norme. E rispetto al ciclo, mi sembra che la cosa più importante sia poi di andare ad analizzare quello che deriva in un punto di definizione del livello di discrezionalità degli amministratori. Lo enuncio perché non voglio dimenticarmelo, spero che riusciate a poi ritrovarlo quando arriviamo a trattare il tema. L'istituzionalismo evidentemente vede nella società per azioni, parliamo un attimo della società per azioni perché per le altre un po' più si possono fare dei discorsi un po' diversi, ma nella società per azioni vede una vera e propria istituzione che deve essere gestita tenendo presente anche interessi altri rispetto a quelli dei soci, in funzione del ruolo che l'ente società per azioni ha nell'ambito del sistema economico, per il fatto che ovviamente gestisce le imprese più importanti, o attraverso di essa vengono gestite le imprese più importanti. Il manifesto dell'istituzionalismo viene fatto risalire alla legge tedesca sulla società per azioni del 1937, dove viene enunciato il principio che la gestione deve essere svolta, effettuata nell'interesse dei soci e dei lavoratori, e poi evidentemente dello Stato. Ora, questo tipo di impostazione porta naturalmente con sé che gli amministratori, nel momento in cui adottano delle scelte, devono porsi il problema dei riflessi delle loro decisioni rispetto non soltanto a quello che succede alla società, non soltanto a quello che succede ai soci, ma anche a quello che succede ad altri protagonisti del sistema economico, in ultima analisi dello Stato. L'impostazione alternativa a questo era invece quella, diciamo, che vedeva tutto il funzionamento della società ruotare intorno all'idea del contratto e quindi a delle relazioni evidentemente tra privati, e chiaramente privatizzando il concetto si capisce immediatamente quali sono le conseguenze, e cioè l'impresa deve essere gestita nell'interesse dei soci, il che vuol dire che non ci sono interessi esterni che possono condizionare il mio modo di prendere decisioni. Diciamo che non è difficile anche capire che l'evoluzione politica del dopoguerra e quello che è accaduto ha portato da una parte a un'affermazione culturale di un modello come quello americano, dove evidentemente si erano di più affermate le tesi contrattualiste, e a una sorta di tramonto dell'idea dell'istituzione, nonostante che in Germania comunque l'idea che ci fossero interessi altri è sempre rimasta presente anche dopo, perché lo stesso concetto di cogestione che caratterizza l'impresa, le società per azioni tedesche, è evidentemente la derivata di questa impostazione logica. Cogestione, voi sapete bene, vuol dire che negli organi della società, in particolare nel consiglio di sorveglianza, i lavoratori hanno una rappresentanza che nella società più grande arriva al 50% dei membri. E quindi si gioca la partita col capitale nell'organo che determina le strategie dell'impresa. Ciò detto, evidentemente ci si rende conto, perché poi noi oggi abbiamo una visione storica più lunga di quello che si vedeva negli anni 60, e in fondo siamo stati tutti testimoni anche dei successi dell'impresa tedesca e anche delle sue disfunzioni. Io non riesco a dimenticare e a non menzionare il caso dell'inquinamento delle autovetture, che pure ha potuto determinarsi in aziende dove evidentemente era presente una componente esterna che tutto sommato avrebbe dovuto o avrebbe potuto presidiare alla tutela degli interessi esterni a quelli degli azionisti. Nello stesso tempo abbiamo anche visto per certi versi dove può portare una impostazione certamente più egoistica della gestione dell'impresa, con i disastri che sono stati fatti da tante multinazionali in giro per il mondo, disinteressandosi delle conseguenze delle loro azioni e in sostanza badando fondamentalmente alla massimizzazione del profitto. Quindi noi ci troviamo, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 60, con questo genere di contrapposizione, e devo dire, in Italia, se esistevano norme, non ci dimentichiamo che il nostro codice era del 42, che certamente contenevano degli elementi che facevano pensare a una matrice istituzionalistica, e si vedeva da una serie di cose come i controlli sul funzionamento delle società e non solo, anche per esempio la rigidità di certe regole sull'autonomia statutaria della legislazione che c'è stata in Italia fino al 2003, è una manifestazione comunque di una attenzione all'interesse generale rispetto alla gestione della società, che caratterizzava il sistema. Nel 2003, evidentemente, sicuramente con la riforma del diritto societario, in Italia si è ragionato in maniera diversa, si sono attenuati i controlli esterni, se non per le società quotate, quindi ragionando sull'interesse generale come quello dei mercati finanziari, e non come un interesse pubblico comunque sulla gestione delle società, si sono attenuati certi reati nelle società chiuse, si è ampliata in maniera significativa l'autonomia statutaria e quindi si è arrivati a una più decisa accoglimento del contrattualismo. Questo non ha lasciato indifferenti gli studiosi, e segnatamente tre studiosi che secondo me rappresentano l'eccellenza del nostro diritto commerciale al presente negli ultimi 15-20 anni, che sono Angelici, De Nozza e Libertini, i quali hanno tutti, si sono tutti cimentati nel riesaminare negli ultimi 5-7 anni, riesaminare tutta la questione dell'impostazione dell'organismo società o dell'ente società per capire in che modo si sarebbe dovuto ragionare alla luce della nuova disciplina. E diciamo la partenza dei ragionamenti la data Angelici, che ha scritto delle pagine. Dirò subito che non sono in grado, mi spiace che Francesco non sia qui, che quando arriva glielo chiediamo. Io in realtà ogni volta che leggo uno dico che ha ragione lui, e quindi non ho ancora capito chi ha ragione, ma non ha neanche importanza che io capisca chi ha ragione. Cercherò di sintetizzarvi dei ragionamenti estremamente complessi che loro fanno. Il primo, diceva Angelici, ha costruito un percorso per cui, analizzando la storia, e chi fosse interessato suggerisco di leggere tutto quello che scrive Angelici, perché veramente ti mette in condizione di fare un percorso, analizzando tutta la storia, dice: guardate, secondo me le società sono partite come un contratto, poi sono diventate una persona, alla fine sono sostanzialmente uno strumento per l'esercizio dell'impresa e basta. Cosa vuol dire questo discorso? Analizzando l'evoluzione della norma in 130 anni, diciamo dalla fine dell'Ottocento a oggi, dice: se si è partiti con l'idea di mettere insieme delle persone, di fare un contratto, in realtà a un certo punto si è resi conto che c'era bisogno di un ente diverso, perché c'era bisogno sia della soggettività giuridica forte, l'imputazione delle azioni, sia della responsabilità limitata, e quindi c'era bisogno di separare nettamente i patrimoni, servivano delle regole, quindi ci si è spostati sull'idea della persona giuridica. In tempi diversi, in diversi ordinamenti, non è successo tutto in un minuto, però c'è stata questa evoluzione. Secondo lui, dalla riforma del 2003 è possibile sostenere che la funzione dello strumento società è proprio strumentale, nel senso che è un sistema di regole che è messo a disposizione di chi vuole esercitare un'impresa e che se ne avvale. La conseguenza di questo, naturalmente, è che l'insieme delle regole deve essere interpretato sempre nella logica organizzativa, e quindi cercando di arrivare poi a delle soluzioni che, prescindendo dagli interessi che di volta in volta vengono sacrificati dell'uno o dell'altro dei protagonisti, determinano evidentemente le regole che servono per far funzionare la società. Rispetto alla posizione degli stakeholder, mi sembra di poter dire che la posizione di Angelici è che li vede. Dunque, possiamo dire, e lo vedremo dopo tra un attimo, poi non so, adesso il tempo è difficile fare tutto questo discorso, ma insomma, in realtà possiamo escludere che la gestione dell'impresa sia funzionalizzata a interessi altri. Questo lo possiamo escludere, e vedremo chi si vede nei principi dell'ordinamento. Quello che i principi dell'ordinamento ci danno è che esistono dei limiti in ordine all'esercizio dell'impresa che devono essere rispettati, e mi sembra che la posizione di Angelici non escluda evidentemente l'idea che ci possa essere una, ci debba essere una relazione tra gli atti di gestione e gli interessi esterni alla società, ma che questi possano al limite costituire un limite, ma mai una funzionalizzazione evidentemente dell'esercizio dell'impresa. Poi c'è il professor De Nozza che giustamente è appena arrivato e io sul professor De Nozza, siccome pensavo fosse qua, ho detto poi io prendo una frase, la leggo così evito di dire scemenze, ma il professor De Nozza scrive la seguente frase: la mia conclusione perciò è che essendo la società per azioni un'istituzione, nel senso chiarito poc'anzi di insieme di regole, e lui specifica sopra non un'istituzione come si intendeva nell'istituzionalismo, ma soltanto con un insieme di regole e non un organismo, l'impostazione contrattualista ci dice una cosa più che ragionevole, ci dice cioè che queste regole devono essere concepite in modo da contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e che quindi dovrebbero avere possibilmente gli stessi contenuti che questi stessi soggetti avrebbero dato loro se avessero potuto formularle una per una, dopo averle tutte insieme contrattate. Ed ecco che il nexus of contract fa nuovamente capolino. Il professor De Nozza, analizzando quindi quella che è l'evoluzione e riprendendo dalle tesi contrattualiste evidentemente una struttura che non poggia più sull'idea di un contratto, essendo la complessità della società quella che è, aveva ricostruito l'idea che fosse una rete di contratti e il professor De Nozza dice: la verità è che però non sono dei contratti che vanno per conto loro, sono dei contratti in cui l'assetto definitivo a cui dovremmo approdare è quello di tenere presente che siamo nell'ambito di una struttura istituzionale che deriva dall'insieme delle regole che vengono date e dentro queste regole i contratti dovrebbero formarsi come avrebbero voluto le parti e quindi tenendo presente tutti gli interessi. Francesco, se dico delle cose sbagliate, evidentemente vuoi smentirmi. Ora, questa impostazione è un'impostazione che mi sembra recuperi in maniera più significativa gli interessi esterni rispetto a quello che deriva dal ragionamento di Angelici, però non ne sono completamente sicuro. A questo lavoro di De Nozza risponde il professor Libertini con un lavoro che riprende un suo precedente scritto sull'istituzionalismo cosiddetto debole, e Libertini in realtà mira a sostenere, attraverso una serie di riferimenti normativi che individua dentro il diritto della società per azioni, che esistono buone ragioni per continuare a immaginare che la società sia un'istituzione, ma ovviamente non funzionalizzata affatto agli interessi esterni, ma dove evidentemente questi interessi esterni devono avere una rilevanza. Quello che mi sembra di poter dire rispetto alle tesi di questi tre studiosi è che si tratta di un insieme di impostazioni che, nella mia personalissima comprensione, non determinano delle differenze molto significative in termini applicativi. A me sembra che loro, mi sembra, però magari mi sbaglio, ma mi sembra che vogliano approdare a un risultato in cui, perché tutti e tre hanno culturalmente una matrice comune, secondo me, e tutti e tre vorrebbero arrivare a trovare il risultato che gli consenta di importare certi interessi dentro la gestione della società. E ovviamente non lo puoi fare con il contrattualismo spinto, non lo puoi fare con l'istituzionalismo perché è fuori dalle logiche presenti per una serie di ragioni che adesso vediamo, e quindi fondamentalmente tenendo presente la tradizione da una parte, la storia e l'evoluzione dall'altra, arrivano a declinare un modo diverso di impostare dove chiaramente quello del professor De Nozza è il meno sistematico perché non va alla ricerca di un sistema nella sua impostazione, mentre gli altri due vanno a cercare l'impostazione del sistema e la trovano uno nella funzione dell'impresa e l'altro nell'istituzione debole. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma ci ho provato. Ora, cercando di vedere dove siamo, a me sembra che dobbiamo prima di tutto dire che certi pezzi di dottrine politiche, di teorie, sembravano, non so poi se lo sono, ma sembravano tramontate. Mi riferisco evidentemente a tutta l'impostazione fascista da una parte o nazionalsocialista da una parte e a un'impostazione marxista, il che ha comportato che poi gli studiosi si sono confrontati su un terreno che era più delimitato, perché non c'era un'alternativa di sistema reale, quindi era nell'ambito di un sistema capitalistico, si confrontano dei modi di pensare diversi, sempre tutti evidentemente accettando l'idea del capitalismo. E qui dove siamo? E a me sembra che le matrici culturali che si possono individuare sono tre. Una è quella della dottrina sociale della Chiesa, un'altra è quella del pensiero socialdemocratico e la terza è quella del neoliberalismo, dove evidentemente ci sono delle conseguenze molto significative. La dottrina sociale della Chiesa è una matrice che ha ispirato, a mio modo di vedere, una serie di impostazioni complessive del nostro ordinamento e anche dei trattati europei. E tra un attimo ci arriviamo. E questo è molto vicino, poi possiamo discutere di differenze, ma è molto vicino anche all'impostazione, diciamo, socialdemocratica e dell'economia sociale di mercato, che ha delle forti influenze cattoliche, ha una forte matrice di giustizia sociale ed evidentemente ha alla base un'idea capitalista. E evidentemente, dall'altra parte, il neoliberismo è fondato sull'idea della ricerca dell'efficienza, quindi prescinde completamente da tutti gli aspetti di teoria della giustizia e immagina che soltanto la massimizzazione del prodotto complessivo sia l'obiettivo. E quindi per fare questo evidentemente deve togliere significatività a tutti gli interessi estranei a quelli dell'investitore, banalmente. Il paradigma a cui si dovrebbe approdare applicando questo tipo di logica dovrebbe essere quello di perseguire sostanzialmente soltanto lo shareholder's value, che è un parametro importante, è un parametro da non trascurare, perché evidentemente poi quelli che investono sono gli azionisti, sono quelli che rischiano, però probabilmente non è l'unico. Come ho detto, e spero di non essere troppo avanti nel tempo, però ci provo. Come ho detto, il punto su cui forse bisogna riflettere è quello dei principi dell'ordinamento. Il volo rapido è l'articolo 41 della Costituzione, che enuncia la libertà dell'iniziativa privata con il limite dell'utilità sociale, e i trattati europei. I trattati europei hanno avuto una evoluzione, da sempre hanno avuto certi valori enunciati, nell'ultima versione enunciano molti valori nell'ambito degli obiettivi del sistema economico, tra cui la crescita, la competitività, la sostenibilità, l'ambiente, la piena occupazione, la tutela dei diritti individuali, la dignità della persona, tanti, forse troppi. E qui viene il dubbio se sia un'indicazione realmente significativa oppure sia degli slogan che poi alla fine, visto che dicono tutto il contrario di tutto, rischiano di non essere facilmente attuabili. E poi è anche discutibile, e questo per la verità si può discutere anche rispetto alla Costituzione, se sia un'indicazione solo al legislatore o se abbia delle dirette implicazioni pratiche e applicative davanti a un giudice. Per esempio, ragionando dell'utilità sociale, ci si può chiedere se l'utilità sociale deve essere sempre declinata da una legge, e quindi che stabilisce quello che non è utilità sociale, quindi non si può fare, oppure se invece sia possibile immaginare che un giudice a un certo punto intervenga e dice no, ma questo non è utile socialmente. Mi preme sempre ricordare, quando parlo di questa cosa, che l'ultimo tentativo di modifica dell'articolo 41 della Costituzione, e questo a mio modo di vedere ha un impatto, un'importanza notevole nel comprendere la portata per tanti anni sottovalutata del limite dell'utilità sociale, perché quando la destra nel nostro paese ha immaginato di modificare l'articolo 41 della Costituzione, ha immaginato di togliere il riferimento all'utilità sociale e di dire che nell'ambito dell'iniziativa privata era libera e che si poteva fare tutto quello che non era vietato. Quindi voi capite che rovesciavano, hanno tentato di rovesciare il parametro di valutazione, il che mi fa pensare che il precetto dell'utilità sociale possa essere declinato in maniera molto, molto concreta. Salto agli ultimi due anni. Perché salto agli ultimi due anni? Perché a mio avviso negli ultimi due anni sono successe delle cose, poi gli ultimi 4-5, ma insomma in Italia gli ultimi due portano le date di normative che sono intervenute in maniera tale da far pensare che ci sia un modo di leggere in maniera più dettagliata e più definita i principi di cui stiamo parlando e le problematiche di cui stiamo discutendo. E le leggi, secondo me, rilevanti sono due. Una è quella sull'informazione non finanziaria e l'altra è quella sulle società benefit. Perché queste due leggi, a mio avviso, sono così importanti? Beh, perché innanzitutto, diciamolo a dire che non sono proprio solo slogan quelli dei trattati europei, in realtà quella sull'informazione non società, non finanziaria deriva da una direttiva comunitaria. Ed è interessantissimo perché, devo leggere due righe per fare più in fretta, ma dice che le società quotate, quelle grandi, quelle che hanno dei gruppi, che occupano più di dipendenti, hanno certi tipi di attività, devono redigere una dichiarazione individuale di carattere non finanziario nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto della stessa prodotta. Copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa. Interessante che in questa relazione bisogna illustrare il modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività d'impresa, le politiche praticate dall'impresa su ciascuno di questi settori e i principali rischi generati o subiti connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali. Guardate, mi è capitato 15 giorni fa di parlare di una cosa su concorrenza e schiavitù e devo dire che ero forse peggio messo che quando dovevo parlare qua, perché io di concorrenza e schiavitù non sapevo veramente da che parte girarmi. Poi mi sono messo a leggere, come spesso succede quando devi preparare queste cose, e scopri un mondo e ti accorgi che effettivamente prendendo semplicemente questa norma ha una capacità di impatto rispetto a cercare di frenare lo sfruttamento anche in paesi terzi, perché devi spiegare tutta la catena produttiva tua, come è organizzata, dove prendi i prodotti, se sono rispettate tutte le normative sulla tutela dell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ti rendi conto che il legislatore si sta muovendo in una direzione molto precisa, perché qui i valori, i temi come l'ambiente o come i temi dei diritti umani evidentemente sono l'oggetto di quello che il legislatore chiede di fare. Allora sta declinando l'utilità sociale, sta fissando i limiti intorno ai quali si deve, dentro i quali si deve muovere l'impresa. E questo ha un impatto diretto e fortissimo rispetto alla gestione, perché se io prima facevo un contratto di subfornitura, non mi interessava niente come veniva prodotto quel bene, mi interessava solo il prezzo, la legge mi sta dicendo: guarda, non puoi fermarti lì, adesso devi andare a vedere chi c'è dietro, come viene fatto, se vengono rispettate tutte le norme. E attenzione, siamo solo all'inizio. Questo esercizio, bilancio 2017, è il primo bilancio in cui comincia questa cosa. Ci vogliono 15 anni prima che sia veramente operativo tutto, che le imprese si siano adeguate, però nel lungo periodo gli effetti possono essere importanti. La seconda disciplina, dicevo, sempre del 2016, è quella sulla società benefit. Qua credo che sia possibile, questa norma, che è una norma molto particolare, una disciplina molto particolare, sono pochi commi della legge di stabilità del 2016, in realtà è una disciplina che, a mio modo di vedere, tocca direttamente i temi di cui abbiamo discusso fino adesso. Perché? Perché è strutturata per dare la possibilità, primo paese europeo, l'Italia, che ha seguito della legislazione americana e un sistema di autocertificazione americano, facendolo diventare legge, ha immaginato che si possano costituire delle società nelle quali, nell'oggetto sociale, oltre al tema dell'esercizio dell'impresa che si vuole svolgere, si tratta anche dei benefici comuni che si vogliono arrecare e che vengono messi nella società benefit a fronte di una serie di adempimenti richiesti sullo stesso piano dell'attività caratteristica. Questo evidentemente ha un impatto molto significativo, perché il legislatore si pone il problema di dire: ma chi decide quanto benefit e quanto profitto? E dice: il compito spetta agli amministratori. Però attenzione, perché primo bisogna organizzare l'impresa individuando il soggetto che è responsabile dell'attuazione dei benefit esterni, stiamo parlando di benefici comuni per la società. Secondo, il regime della responsabilità degli amministratori si applica anche per la violazione dell'oggetto sociale rispetto al perseguimento del beneficio collettivo, quindi vuol dire che se gli amministratori non fanno quello che devono fare, possono rispondere, e attenzione, forse anche nei confronti dei terzi. Terzo, c'è una relazione, diciamo, dell'attività annuale, e ogni anno bisogna dichiarare gli obiettivi benefit per l'anno successivo e spiegare perché si stessi sono raggiunti, come si sono raggiunti, eccetera, eccetera. Quarto, attraverso la disciplina pubblicità ingannevole del codice del consumo, viene messo in campo l'antitrust come, diciamo, guardiano che queste normative non siano usate a scopo pubblicitario senza fare niente di utile, e quindi con un apparato di sanzioni amministrative. Qui bisognerebbe fare tanti ragionamenti, io non ho più il tempo e quindi non li faccio. Dico però che effettivamente qui si capisce che il legislatore sta dicendo: attenzione, nella gestione di una società lucrativa, perché dentro questo ambito siamo, può essere inserito qualcosa che lucrativo chiaramente non è, per scelta dei soci, perché le deve essere messo nell'oggetto sociale, e questa scelta gli amministratori devono rispettare. Questo ha delle conseguenze fuori da questo ambito, e il legislatore se ne occupa subito e dice, in un comma sempre della stessa legge, dice: se una società normale, passatemi questa espressione, decide che vuole fare delle attività benefit, lo può fare, ma deve metterlo nell'oggetto sociale. Questo significa che se una società non ha degli scopi benefit nel suo oggetto sociale, non li può fare se non funzionali al lucro. Quindi a me sembra che si possa sostenere che in questo momento sia possibile declinare il modo di gestire una società in tre modi diversi. Uno, che io mi prendo gli impegni verso i terzi. Il secondo, che io dichiaro che voglio farlo perché voglio legittimare i miei amministratori, ma non costruisco un sistema di accountability di quello che faccio, semplicemente legittimo che gli amministratori sacrifichino una parte della profittabilità a beneficio di scopi comuni. E l'ultimo è che io non scrivo niente di tutto questo, ho solo il mio obiettivo che fare il tondino di ferro, e allora solo il tondino di ferro posso fare e lo devo fare facendo utili. Se poi per fare utili decido che al tondino di ferro serve fare un'attività, gli amministratori avranno l'onere di dimostrare che quell'attività non pertinente trova un suo collegamento nel fatto che migliora la redditività dell'impresa. Perché penso che sia rilevante e concludo? Perché a mio modo di vedere queste discipline ci consentono di dire che il legislatore sta andando a definire l'interesse sociale e sta dicendo, attraverso forse un accoglimento finale del contrattualismo, che spetta ai soci stabilire in che direzione si deve andare e che quello poi è un vincolo per gli amministratori. Vi ricordate che in partenza vi ho detto, non voglio dimenticare di dirvi che il tema centrale poi è l'analisi del comportamento degli amministratori, e qui si vede. Perché si vede? Perché si capisce che gli amministratori, senza un parametro, finirebbero per avere una discrezionalità, potrebbero sempre dire che va bene quello che hanno fatto. E il legislatore, facendo queste categorie, sta cercando di dare ai soci la possibilità di vincolare gli amministratori e ridurre la loro discrezionalità, addirittura ampliando il sindacato fino all'esterno, perché se non fanno quello che devono fare, come dicevo, può scattare la responsabilità. E quindi a me sembra che attraverso questo sistema si capisca anche in che modo, e quindi concludendo sul tema della serata, in che modo gli stakeholders sono presi in considerazione dall'ordinamento. Sono presi in considerazione in funzione degli obiettivi che la società si è data. Come minimo, però, sono un limite invalicabile che è rappresentato dall'utilità sociale. Ci sono tanti temi aperti, non sono neanche, prima di tutto quello che ho detto è un tema aperto perché non ho idea se abbia un fondamento oppure no, mi piace pensare di sì. Credo che quello a cui assisteremo sarà che il sistema attuale delle sanzioni, per esempio per le informazioni non finanziarie, oggi più che altro affidate alle sanzioni amministrative pecuniarie, non è chiaro a me quantomeno il rapporto con le fattispecie di reato e quindi in che misura possono essere false comunicazioni sociali, non lo so, però credo che ci sarà comunque dal punto di vista applicativo nel tempo un inasprimento, e credo che il passaggio finale che servirà per mettere al centro della gestione dell'impresa anche gli interessi degli stakeholders sarà l'obbligo di computare nell'ambito dei bilanci le esternalità negative. Vi ringrazio molto dell'attenzione.
Sono molto contento di aver ascoltato questo intervento di Toffoletto, perché consentirà a me di interloquire in qualche punto con lui, anche evidenziando i diversi discorsi che si possono fare sul governo d'impresa e gli stakeholder, partendo da prospettive diverse, la mia è quella economica dell'impresa, dell'analisi economica delle istituzioni e in quest'ambito del discorso normativo che gli economisti possono fare sulle istituzioni economiche, quindi i rapporti tra etica e l'economia, per come in molte sfaccettature vedrete alcune. Quindi io arriverò al tema dell'impresa nella seconda parte del mio intervento, sia presentando un modello che riterrei guida per una linea di riforma, e cercherò di collocarmi in relazione al dibattito che Toffoletto ha richiamato, e anche per presentare un'agenda di temi aperti, come dicono i giuristi, come mi ha insegnato De Nozza, dal punto di vista del iure condendo, non del compiti. Quindi l'agenda è un'agenda di cosa da fare. Però prima bisogna definire il problema, perché dare una definizione comune e corrispondono a diversi possibili interventi, perché c'è un problema, e il problema è quello del nostro ciclo, declinato nell'ambito di cui parliamo. Il tema generale è che c'è stato 30 anni fa, diciamo, l'idea che questo fosse l'età dell'espansione dei diritti, nel senso dei diritti dell'uomo, dei diritti sociali, fondamentali, nel senso, come diceva Bobbio, richiamavo la settimana scorsa, giusnaturalistico, cioè diciamo un'origine del diritto naturale, nello sviluppo storico del diritto naturale. Ma dopo 30 anni ci domandiamo sulla difficoltà di esigere questi diritti. Quali diritti in questo caso? Ma sono stati ben richiamati, ma io penso che sia più lunga la lista e si trovano nella Costituzione, nel nostro caso. Articolo 3, la Repubblica rimuove gli ostacoli all'uguaglianza, alla possibilità di godimento, bla bla. L'articolo 4, diritto al lavoro. L'articolo 36, la remunerazione equa. L'articolo 41, l'iniziativa privata nei limiti di cui questa è stata richiamata. L'articolo 43, la possibilità di attribuire sostanzialmente beni comuni a forme organizzate di lavoratori e di cittadini, che è la fonda costituzionalmente, se vogliamo, la discussione sulle forme dei beni comuni. Articolo 46, ahimè, per i sostenitori dello Charlotte del Fegno, la Costituzione parla di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Ora, come mai questo programma, visto che mai sia stato, in realtà non è stato preso tutto sul serio, c'era già molto di quello che avrebbe risolto il problema stesso, perché non ci sono solo i principi generalissimi, ci sono identificate alcune forme giuridiche che avrebbero dato poteri per mettere in atto i principi generalissimi. Cosa c'è stato di mezzo? C'è stato in mezzo quello che, con i colleghi qui presenti, in particolare con Francesco, che è ancora la mente progettatrice di questo ciclo, c'è stato il trentennio delle legislazioni neoliberali, che hanno molto legificato sui temi dei diritti economici, ma che rispondono a una logica diversa, se vogliamo, alla logica che è stata qui richiamata dello Charlotte del Fegno nell'ambito della legislazione che riguarda l'impresa. Vogliamo citare alcuni temi: privatizzazione delle public utility, cioè delle maggiori imprese italiane, Telecom, privatizzazione nel settore bancario, sia quella che va più indietro, sia gli atti più recenti, trasformazione di banche popolari, quando abbiano dimensioni ragguardevoli, in banche commerciali, recente riforma del credito cooperativo, che deve rientrare e raggrupparsi in gruppi bancari che però non hanno la forma cooperativa, ma sono proprietà, sono SPA. È stato richiamato il diritto, la riforma del diritto societario, non aggiungo nulla, se non il fatto che io la ricorderò sempre per essere quella riforma che ha introdotto tre modelli di governance del diritto societario italiano, incluso quello duale, senza però prevedere nel modello duale la funzione per cui il modello duale è nato. Il modello duale è applicato in Germania per dare rappresentanza ai consigli di sorveglianza a diversi stakeholder e garantire una gestione manageriale, peraltro, e coerente con criteri di economicità, bla bla bla, attraverso il comitato di gestione. Quella riforma introduce il modello duale senza la finalità, senza aprire la strada a questa. E poi la riforma del lavoro, perché noi non è che parliamo solo di imprese, parliamo delle varie riforme del lavoro fino alla più recente cosiddetta Jobs Act. Ora, tutte queste riforme sono tutte riforme che incidono su diritti economici, ma certamente non, e incidono sulla struttura del diritto privato italiano e sui poteri che esso dà e le tutele che esso dà, ma certamente non vanno nel senso dell'età dei diritti di cui parlavamo. Allora cerchiamo un po' di capire. Ora, in realtà Tuffoletto ci ha già detto delle cose, perché io potrei prenderlo, anche se in realtà lui ha presentato proposte interpretative del concetto di impresa che cercano, senza secondo lui fare in maniera radicale, di includere gli interessi degli stakeholder, però ha molto presentato anche la tesi, diciamo, contrattualista secondo la definizione dei giuristi, e cioè quella che porterebbe a essere coerente con il valore, il principio del valore per gli azionisti. Cerchiamo di capire il senso di questa riforma dal punto di vista della teoria economica. Prendo come punto di accesso le riforme del diritto, la cosiddetta riforma del mercato del lavoro, o se volete il Jobs Act. In realtà questa non è una riforma del mercato del lavoro, ma una riforma dei contratti di lavoro, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, che è un contratto che lega i lavoratori all'interno di un'organizzazione che non è un mercato, ma un'organizzazione gerarchica. Quindi l'idea che si tratti di riforma del mercato del lavoro è assai discutibile. È la riforma del contratto attraverso il quale il lavoratore entra in una posizione subalterna, una struttura gerarchica. Lasciamo perdere le argomentazioni che sono state date, secondo me ridicole, a proposito dell'adverse action, eccetera, perché non trovo un'applicazione empirica del fenomeno reale. Nessuno dei contratti non garantiti è pagato di più dei contratti a tempo indeterminato, quindi non si applica, ma lasciamo perdere questo argomento. Il punto è che questi contratti regolano, disciplinano, modificano la disciplina dei diritti e dei poteri in questa relazione gerarchica. Secondo la teoria economica, che cos'è l'impresa? Allora, prendiamo il filone neoistituzionalista che oggi va per la maggiore, è una forma di governo, una forma di governance, è un'istituzione che governa le transazioni basata su relazioni di autorità fondate sulla proprietà. Questo è quello che gli economisti ci dicono, almeno da Coase, passando attraverso Canaro fino al recente premio Nobel. Non è tutta la teoria dell'impresa, naturalmente, ci sono anche filoni che non... Ma diciamo, quella istituzionista più importante parla dell'impresa come un'istituzione che alloca il diritto di proprietà in modo da generare relazioni di autorità in modo tale da essere efficiente dal punto di vista dei cosiddetti costi di transazione. E la spiegazione di Middleton è basata su tre concetti: ci sono contratti incompleti, ci sono investimenti idiosincratici, cioè ci sono investimenti che implicano che solo dal continuare quella relazione si può produrre qualcosa di più, che li possono fare diversi soggetti, ma se si esce si perde il loro valore. E ci sono motivazioni opportunistiche. Queste possono, nelle relazioni contrattuali, produrre ricontrattazione o quello che gli economisti chiamano hold up, cioè il fatto che io rinegozio il contratto sfruttando il fatto che tu hai fatto un investimento e cerco di estrarre il valore che tu ti aspettavi di prendere, sfruttando il fatto che, naturalmente, essendo il contratto incompleto, non si sa cosa si deve fare. Allora nasce un'istituzione, che è una diversa forma di governo, che sostanzialmente aggiunge a quella roba lì il diritto di qualcuno a decidere quando ci fosse la potenziale ricontrattazione, e che serve a proteggere chi fa gli investimenti rispetto al rischio di essere espropriato dall'opportunismo che potrebbe avvenire nella ricontrattazione dei contratti incompleti. Come nasce? Bah, non è tanto chiaro, in verità. Dovrebbe nascere per mutuo accordo, se è una soluzione efficiente, oppure per evoluzione naturale, non è tanto chiaro. Perché allora potrebbe essere una spiegazione di questa istituzione, potrebbe esserci probabilmente una spiegazione di agreement, ad esempio, tra i diversi soggetti interessati agli investimenti, oppure premangono solo le istituzioni che hanno certe caratteristiche. In ogni modo, è una forma di governo che risolve questo problema. Attraverso l'autorità basata sulla proprietà, data a chi fa gli investimenti, evita che ci siano comportamenti opportunistici che esproprierebbero e distruggerebbero l'incentivo all'investimento. Naturalmente questo modello va benissimo fin tanto che c'è un solo investimento e si massimizza il valore dell'impresa se l'investimento è in capitale, dando il controllo e la possibilità di perseguire lo scopo dello stakeholder, l'investitore che ha fatto l'investimento. Ci sono naturalmente dei problemi quando il modello unilaterale non calza più con la realtà, e ci sono fior di teorie economiche che lo mostrano, cioè se la produzione congiunta tra diversi soggetti in forma cooperativa, nel senso che ci sono diversi soggetti che sono essenziali per produrre questo valore aggiuntivo, il modello unilaterale sembra piuttosto dubbio. Se gli investimenti specifici in questione sono molteplici e interdipendenti, è chiaro che cosa? Questo è un punto molto importante, quindi sottolineiamo. Se la proprietà e l'autorità nell'impresa è esercitata unilateralmente dal detentore di un investimento e questa struttura di controllo legittima la sua possibilità di estrarre tutto il valore creato in sovrappiù, egli legalmente prenderà il valore prodotto dagli investimenti specifici degli altri, senza alcuna violazione di alcunché di legale, ma chiaramente con un'iniquità distributiva rispetto ai contributi dati dai diversi stakeholder, i quali naturalmente non sono protetti né dal controllo né dal contratto, perché i loro contratti sono incompleti, esattamente come quelli di cui abbiamo parlato poco fa. E quindi, citando una filosofa molto critica delle corporation, si potrebbe dire che da una relazione legittima di autorità si passa a un abuso di autorità, che qua è il mio linguaggio, e con il linguaggio della Elizabeth Henderson si parla invece di relazioni di dominazione. Cosa c'entra questo con i licenziamenti? C'entra molto, perché che cos'è il licenziamento? È la possibilità di fissare i termini della ricontrattazione che può accadere nel rapporto di lungo periodo tra il datore di lavoro e il lavoratore nell'organizzazione. Se c'è una ricontrattazione opportunistica, sostanzialmente tra datore di lavoro e lavoratore, come avviene? Io minaccio il licenziamento in cambio che tu ceda il valore dei tuoi investimenti specifici. L'opzione di terminare la relazione con il licenziamento è esattamente il termine di riferimento della ricontrattazione, e se c'è un potere unilaterale di escludere, basato sulla proprietà che genera autorità, esso viene esercitato. Quindi è esattamente il modello in questione. L'autorità basata sulla proprietà consente di rinegoziare il contratto, ma difendendo una parte, questa parte minaccia l'esclusione della controparte e quindi ottiene la sua obbedienza, protegge i suoi investimenti, ma se gli investimenti sono molteplici estrae il valore degli investimenti altrui. Questo è il problema e il rischio naturalmente dei licenziamenti, diciamo, senza giustificato motivo economico, nel senso che in realtà la ragione per cui quei licenziamenti potrebbero accadere è esattamente estrarre questo valore con una forma di iniquità economica. Ho fatto un dibattito recente con Pietro Ichino ed ero veramente stupito che un giurista del lavoro come lui non riuscisse a capire l'idea che l'opportunismo che gli economisti studiano come base per spiegare l'esistenza dell'impresa possa essere intrapreso da un datore di lavoro verso il lavoratore, mentre ammetteva che il lavoratore lo possa intraprendere verso il datore di lavoro. Questo è un uso molto parziale, diciamo così, della teoria economica, che invece dovrebbe trattare imparzialmente gli stakeholder in questione. Tra l'altro, questa analisi della questione dei licenziamenti spiega perfettamente anche qual era la ratio della vecchia norma, secondo il modo di intendere la questione in termini di analisi economica del diritto alla Calabresi. Qual era la ratio? La ratio era che siccome il licenziamento influisce sulla possibilità di ricontrattazione e la libertà di licenziare rende molto forte una parte nella possibilità di estrarre il valore degli investimenti dell'altra, la possibilità, il vecchio articolo 18, questa disciplina, rendeva incerto l'esito del licenziamento. Rendendolo incerto, controbilanciava la possibilità della rinegoziazione. Perché io non so, ti licenzio e non prendi nulla, però ahimè, il giudice potrebbe darti ragione. E quindi questo rafforzava molto la contrattazione quando si arrivava, ad esempio, a concludere, sì, con l'uscita del lavoratore dall'azienda, ma tuttavia con una risarcimento, concettualmente un risarcimento, ma sostanzialmente con un buono uscita più significativo di quello che può ottenere adesso con l'attuale riforma. Allora, questo è un modo di spiegarci il senso delle riforme neoliberali e come si interagiscono con la teoria economica delle istituzioni. Io non credo che il neoistituzionismo sia servo necessariamente della teoria di questo tipo di impostazione politica, perché da questa stessa analisi abbiamo visto anche le contraddizioni, quindi possiamo usarlo anche come una base analitica per una politica alternativa, ma credo che ci consente di vedere come, ragionando in termini di efficienza e di incentivo e in questo modo giustificando la dottrina dei loro obbligazionisti, in realtà si ottengono alcuni effetti aggiuntivi. Come interagisce questo con il progetto dei diritti di cui abbiamo parlato prima? Voglio fare due esempi rileggendo questa questione attraverso i concetti della teoria della giustizia, perché la promozione dei diritti dell'uomo per uno che fa etica e economia, vabbè, Bobbio è un ottimo punto di partenza, ma immediatamente, se la vogliamo vedere in una prospettiva più ampia, significa parlare del rapporto tra teoria della giustizia, diritti, e le loro implicazioni per il funzionamento dell'economia, e quindi vuol dire la mente va a persone, a studiosi come Rawls o come Sen. Allora, immaginiamo che il progetto dei diritti dell'uomo fosse coerente con la prospettiva della teoria della giustizia di John Rawls. John Rawls dice che la giustizia è sostanzialmente l'idea di un accordo fondamentale, una decisione dietro l'ignoranza, su che cosa? Sulle istituzioni fondamentali della società che distribuiscono beni primari, libertà, diritto, ricchezza, potere, reddito e ricchezza, basi per il rispetto di sé, carriera, eccetera, eccetera. Questi diritti fondamentali sono provvisti, scusate questo modo di dire, dalle istituzioni fondamentali, su questo c'è un accordo che disciplina in base a principi i criteri distributivi. Massima libertà, maximi per le disuguaglianze. Solo le disuguaglianze che massimizzano la posizione di chi sta peggio sono accettabili. Ma nell'impianto della teoria liberale di Rawls, le imprese non ci sono. Anzi, lui le esclude perché dice: sono associazioni. L'analisi neoistituzionalista non c'era all'epoca, e chiaramente che l'impresa fosse un luogo dove si esercita autorità, cosa l'aveva già detto, senza pretese politiche. Oddio, cosa quell'epoca era un vicino pericolosamente vicino ai lavoristi, sembra. Ma comunque sia, l'aveva già scritto, però questa idea di impresa, di tipo istituzionista, come organizzazione in cui si esercita autorità basata sulla proprietà, non c'era. Rawls dice, no, c'è il mercato. E allora, noi vediamo bene qual è l'effetto. Si capisce subito, affermiamo diritti, i principi di giustizia sui beni sociali primari, facciamo delle politiche prevalentemente mediate tra azioni pubbliche, diciamo, del welfare state, e poi se uno è dotato di questi beni primari nella società di mercato in cui le imprese sono libere associazioni, non succederà niente. Se volete usare il modello dell'accordo del contratto costituzionale, poi dei contratti post costituzionali, nel contratto costituzionale ci sono i beni sociali primari distribuiti, questo vincola quello che si può fare. Poi si fanno contratti post-costituzionali, cioè si formano le imprese, si formano le società per azioni, si formano le cooperative, si interagisce nel mercato. Dotati di questi diritti, cosa succede? Niente, perché non ci sono diritti rilevanti per questa sfera. E quindi fallisce. E può essere che il disegno costituzionale fallisca nella sua fase post-costituzionale. Perché? Perché nell'impresa io posso osservare abuso d'autorità o dominazione, come dice questa allieva di Rawls, ma critica in un certo senso, perché i poteri portano a un'appropriazione del valore creato, ma insieme i poteri anche implicano assegnazioni di status, di potere, di dignità così diversi che certamente il principio di equa distribuzione del potere, dell'autorità, del reddito e della ricchezza che Rawls definiva come bene sociale principale, dimenticando la sfera delle istituzioni di mercato e di impresa, non saranno rispettati. E quindi è chiaro che ci vorrebbe un diverso disegno costituzionale dei principi della governance, che poi vincolano, diciamo, i principi economici che vincolano le strutture di governo di impresa. Prendiamo un'altra storia, che è il modo col quale più concretamente un altro grande personaggio della teoria della giustizia, Amartya Sen, il modo con cui lui ci racconta. Allora, il tema dei diritti dell'uomo, attenzione, è stato tutto tradotto nel linguaggio del capabilities. a livello ONU, ormai con i diritti umani, boh, capacità. Quindi è un linguaggio sovrapponibile. Allora, queste capacità che cosa sono? Le capacità sono la possibilità di scegliere di funzionare bene in certi ambiti. E quindi l'idea della giustizia è la distribuzione più ampia, più equa, più uguale possibile della capacità come libertà sostanziale di funzionare bene, di star bene in diversi ambiti. Ha una dimensione quindi di benessere e una di libertà. Quella di libertà contiene l'idea di una abilità, una capacità di fare qualcosa, ma anche contiene l'idea di avere il diritto di farlo, il diritto di scegliere in un certo insieme di fare qualcosa. Bisognerebbe, e allo stato attuale non è tanto chiaro, che questa nozione di entitlement si fosse sviluppata per capire bene cosa implica per il diritto positivo la nozione di capacità. Searle l'aveva detto molto chiaramente parlando delle carestie in Bengala, negli anni 60, il cibo c'era, ma i poveri non avevano il diritto di prenderlo. Un diritto legale, non un diritto morale, un diritto legale, non avevano il diritto di prenderlo. Allora, naturalmente, questo discorso sulle fonti delle capacità, come concetto base della teoria della giustizia, è semplice quando si parla di diritti, di capacità fondamentalissime. Ma ci sono capacità meno fondamentali, come sono ad esempio la capacità di lavorare secondo le proprie abilità e di avere un successo professionale in un'impresa, che non è tanto chiaro se dovrebbero essere garantite oppure no. Quindi, una volta che questa teoria è stata utile per definire i diritti fondamentali, non è tanto chiaro, ma io penso che invece dovrebbe accadere, se è necessario svilupparla nella direzione di diritti che entrano nella sfera delle relazioni economiche. Cosa succede per capirlo, se dobbiamo o non dobbiamo farlo, domandiamoci, cosa succede se non lo facciamo? Succede esattamente quello che abbiamo visto prima in un nuovo linguaggio. Allora, abbiamo detto che le capacità sono abilità e entitlements. Lo stato sociale crea tante capacità in termini di, ad esempio, occupabilità, nei termini di capacità imprenditoriali, nei termini di sostanzialmente skills. Ma immaginiamoci che a questo non corrispondano degli entitlements, cioè dei diritti, delle capacità di decidere nella sfera delle relazioni economica interna all'impresa. Tu hai l'occupabilità, ma non hai la possibilità di decidere nulla nella sfera dell'impresa, quando si decide della possibilità di mantenere o non mantenere il tuo posto di lavoro. Allora è quello che accade, esattamente il paradosso di Penelope, di cui abbiamo parlato altre volte, che peraltro è lo stesso che abbiamo visto a proposito di Rawls. Certe capabilities come skills non si trasformano in funzionamenti, possibilità di star bene, nel senso di avere un successo professionale, ma anche avere un'occupazione soddisfacente, un salario corrispondente alle tue possibilità, una partecipazione alla vita sociale che implica che tu abbia un reddito, tutte queste cose qui, non le puoi fare perché le capacità sono dimezzate, non sono tutte previste. Se non c'è qualche cosa dal punto di vista delle capacità come entitlement nella sfera del diritto privato, in particolare della governance delle imprese, non arriviamo mai ai funzionamenti che sono il modo con il quale Sen descrive il benessere, perché io ho solo capabilities come skill, ma non ho capacità di decisione. Quali sarebbero? Ma molto, adesso non ho una descrizione perfetta, ma la possibilità di accedere alle risorse fisiche dell'impresa per fare cosa? Per lavorare. E quindi a fronte di questa libertà deve essere la pretesa di non essere arbitrariamente esclusi, e questo significa il non licenziamento arbitrario, la libertà di accedere a alcune decisioni che implica la pretesa di non essere escluso dall'informazione o dalle sedi in cui si prendono queste decisioni. Come vedete, quello che sto mettendo in discussione è il concetto di proprietà per come gli economisti lo usano. Poi Francesco mi dice che voi non lo usate in questo modo quando parlate di impresa. Ma quando gli economisti parlano di proprietà dell'impresa, parlano della possibilità di prendere decisioni residuali, cioè quelle non stabilite dai contratti, basato sulla possibilità di escludere gli altri. E qui il punto è che se noi vogliamo dare continuità al discorso sulle capacità, che viene giù, diciamo, dal disegno costituzionale, il diritto di esclusione va limitato. C'è un diritto a non essere esclusi arbitrariamente. Quindi chiaramente c'è un limite al concetto neoliberale, se volete, dei diritti di proprietà sull'impresa. Poi può darsi benissimo che esso sia già limitato o già concepito nel diritto societario in modo tale che io sto sparando con un cannone sulla porta aperta. Che fare? Allora, io qui non parlo di diritto del lavoro, ma per l'appunto vorrei dire che la cosa da fare per riprendere, dare coerenza al progetto dell'età dei diritti, se volete, è per l'appunto modellare uno schema di governo d'impresa che sia coerente con quel disegno. Io qui riprendo la definizione che io ho dato già tanti anni fa e che è stata discussa anche in qualche lavoro comune con altri qui presenti, cioè il modello dell'impresa socialmente responsabile o responsabile verso gli stakeholder sostanzialmente definisce che chi governa l'impresa esercita l'autorità a doveri di natura fiduciaria verso gli stakeholder dell'impresa, che sono sia coloro che hanno effetti esterni, ricevono effetti esterni, sia coloro che partecipano alla produzione congiunta, a quell'attività cooperativa di cui abbiamo detto, mediante investimenti specifici, e che avanzano perciò pretese di partecipazione equa al valore creato dall'impresa. Questa è una definizione alla quale penso di aver dato un contributo, ma che razionalizza l'approccio stakeholder in teoria dell'impresa, che in realtà è tutto americano di origine, quindi bisognerebbe anche cercare di capire, cercare di farlo, come diavolo è possibile che, non avendo nulla a che fare con l'istituzionalismo tedesco, questo filone dell'approccio degli stakeholder che viene interamente fuori dalla cultura anglo-americana risulti un po' inspiegato, diciamo così, dai colleghi giuristi quando presentano istituzionalismo versus contrattualismo. Qual è il suo posto? Ma adesso cerchiamo di capire che cos'è e poi vediamo qual è il suo posto. Innanzitutto la funzione obiettivo di un'impresa fatta così è una funzione obiettivo che minimizza gli effetti esterni negativi, massimizza il valore creato dall'attività congiunta e lo distribuisce equamente, questa è l'implicazione. E naturalmente, siccome questo è un dovere fiduciario, dà il diritto a questi stakeholder di ricevere l'informazione per poter verificare se ciò è stato fatto, quindi c'è un dovere di accountability nel loro confronto. Questo è molto vicino ai temi di cui trattati del documento. Di per sé, circa l'efficienza economica, è ovvio che se era vero quello che dicevamo prima, sì, questo modello, siccome previene l'abuso dell'autorità rispetto ai soggetti non controllanti l'impresa, è più efficiente perché consente a loro di fare i loro investimenti laddove prima sarebbero stati disincentivati a farlo. È come dire, chi controlla e quindi autorità è vincolato a una responsabilità, questa responsabilità implica il non abuso dell'autorità, la non dominazione, e quindi quegli altri hanno un incentivo a fare i loro investimenti specifici, a vantaggio, se si vuole, reciproco. Questo vantaggio reciproco, e fin qui arriva la dottrina di stakeholder dei nostri amici americani, spesso è vista un po' banalmente come una sorta di soluzione win-win, ma non è così, perché non è affatto banale il conflitto distributivo che c'è sul valore creato. È possibile che nell'immediato, a breve termine, una fetta più grande di una torta più piccola sia più grande di una fetta più piccola di una torta più grande, no? Nell'immediato è così. Nella ripetizione forse non è così, ma dipende di qual è l'interesse di chi ha la proprietà dell'impresa. Se ad esempio è un investitore a breve, forse non gli importa della ripetizione. Oppure, ricordiamoci l'incompetenza della conoscenza e dei contratti, io potrei non sapere qual è la torta di domani o di dopodomani. E quindi questo spiega perché l'opportunismo può ostacolare una prospettiva che di per sé sembrerebbe spalancare le porte a una maggiore efficienza dell'impresa. Insomma, c'è sia il conflitto distributivo, sia l'altra questione, che una volta fatto questo agreement, è ovvio che c'è anche l'incentivo a non rispettarlo, è il problema del prigioniero, di cui è popolata alla vita economica. Il dilemma del prigioniero, che significa che si fanno cose razionali dal punto di vista individuale che ci fanno stare tutti peggio, si risolve se c'è la ripetizione, ma di nuovo la ripetizione presuppone che ci siano soggetti che possono prendere impegni di lungo periodo, certi sul loro significato nel futuro e che hanno interessi di lungo periodo. Non sempre questo è vero, e soprattutto è vero solo se c'è una norma che ti consente di dare credibilità ai tuoi commitment. Io sono impegnato a fare così perché ho una norma, questa norma non può essere uno shareholder day. Questa visione dell'impresa, come, che cosa ha a che fare con quelle cose che sono state dette prima? Intanto risponde, partiamo di qui, alla tipica obiezione, non so se che i miei colleghi giuristi italiani non fanno perché sono molto intelligenti, ma tutte le volte che si fa in giro invece con gli americani e i sostenitori dello shareholder value dicono ma c'è il conflitto tra gli interessi di stakeholder, come si fa a metterli d'accordo? E uno gli tira fuori la soluzione del problema della contrattazione di John Nash, che è data 1950, esistono soluzioni al problema della contrattazione. La soluzione al problema della contrattazione, cioè la massimizzazione di una funzione aggregativa che non è la somma, ma comunque un'aggregazione degli interessi di stakeholder, come soluzione al problema di contrattazione, dà anche perfettamente risposta al problema di cos'è l'impresa. È una costruzione artificiale che consente di perseguire, grazie a questa natura artificiale, uno scopo, lo scopo della strategia dell'impresa, realizzando in quella modalità, che è quella della massimizzazione degli interessi degli stakeholder concepiti come esito della loro contrattazione, realizzando in ultima istanza gli interessi degli stakeholder. Quindi è una teoria contrattualista. È una continua contrattualista, nel senso che gli stakeholder fanno un accordo, questo accordo è volto a perseguire scopi che non potrebbero perseguire se non cooperando con una struttura artificiale, e quindi occorre una struttura artificiale, una persona giuridica. Alla base di essa vi è l'interesse degli stakeholder combinato attraverso la soluzione del loro problema di contrattazione. Si può pensare a un accordo che costituisce l'associazione cooperativa degli stakeholder, e poi una seconda stadio che è il pactum, nel quale subiezione, in cui decidono qual è la forma di governo, chi è l'amministratore, o meglio ancora, come si decide chi sono gli amministratori, e questo può anche essere visto come la scelta di una particolare forma giuridica che dà luogo a una certa particolare forma di governo. Quindi è una soluzione a strati, è chiaramente una soluzione contrattualista, il punto che il contratto è ipotetico, non è il contratto, è il contratto che rende conto della possibilità che l'impresa sia quella cosa che è, denozza o, non so, o angelici, di mezzo. È il contratto sociale che permette all'impresa di organizzarsi e fare le cose che deve fare efficientemente. Certo che se il giurista, come accade, dice no, per fare questa roba bisogna che siano d'accordo gli azionisti, allora è una prospettiva diversa, nel senso che si assume che i diritti di proprietà siano quelli. Ma l'approccio del contratto sociale risale prima, è a Bobo, prima che sia istituita una forma di governo. Troviamo l'accordo tra gli stakeholder. Quale forma la decideranno sarà quella più coerente con gli scopi del contratto sociale tra gli stakeholder. Se invece io attribuisco a una parte il potere di veto, perché ha già nell'ordinamento giuridico, in quel contesto, già i diritti, ma è chiaro che il gioco è toccato. Sarebbe interessante capire come si passa dal contratto sociale ipotetico al contratto sociale reale. Potrebbe essere qualcosa di questo tipo: una norma generale dell'ordinamento prevede che l'impresa, concretamente, per esempio una società di capitali, si dia uno statuto che recepisce i doveri fiduciari estesi, e che per definire il quale ha bisogno di un codice etico di applicazione che per legge deve essere basato sulla consultazione con tutti gli stakeholder. Questo ci assomiglia, è una realizzazione pratica che assomiglia alla teoria, nel senso che io so benissimo che quella società è una società di soci, ma per adeguarsi a una norma generale dell'ordinamento loro devono approvare una forma statutaria che contiene un obbligo, quantomeno di consultazione di accordo con gli stakeholder. Questo avvicinerebbe la prassi concreta al principio astratto. Non dico nulla sul rapporto tra norma giuridica e forza endogene, se non il fatto che è chiaro da quello che sto dicendo, che io penso che ci vogliono delle riforme delle istituzioni, quindi passare da queste considerazioni di principio del diritto positivo. Ma penso che se si fa questo si attivano anche forze endogene, cioè incentivi, motivazioni, sia di natura reputazionale, che sono quelle che gli economisti piacciono di più, perché sono tutto sommato, io ho un interesse per una reputazione, un auto interesse per una reputazione, ma anche di altra natura, quelle che studiano gli economisti comportamentali, cioè motivazioni di conformità a norme date. Se noi abbiamo degli accordi che definiscono delle norme, su questa base io posso meritarmi la reputazione alla quale ho interesse, dall'altra parte se ci sono accordi su norme di governo dell'impresa di questa natura, posso generare conformità con l'operazione impresa. Adesso, scusate, so che sono prolisso, però consentitemi, su questa base di definire quella che secondo me è l'agenda. L'agenda dovrebbe essere fatta così. L'agenda dovrebbe essere fatta un insieme di interventi, poi sarebbe interessante sapere oggi o un altro giorno, insomma, dei colleghi giuristi che cosa propongono o cosa pensano che si possa fare. È un'agenda che per trasformare questi concetti in discipline può essere articolato in vari passaggi. Io penso che laddove noi abbiamo imprese che inglobano grandissime quantità di lavoratori che hanno impatti sociali giganteschi su interi sistemi economici locali, pensate all'ILVA, o a Volkswagen, o forse bisogna pensarci più alla Fiat, noi avremmo bisogno di una norma positiva che prevede, che introduca anche da noi il sistema della codeterminazione. La codeterminazione è fatta a due livelli, a livello societario, a livello degli organi di governo e a livello di stabilimento, di impresa, col comitato aziendale, e che prevede alcuni poteri di codecisione che toccano le riorganizzazioni che si fanno per attraverso l'innovazione, che toccano le scelte di ristrutturare pesantemente riducendo i costi di lavoro, che toccano gli impatti ambientali dell'attività di impresa. Io credo che se non avremo forme di codeterminazione delle imprese, tutte le volte che c'è un problema di riorganizzazione e ristrutturazione si passerà la via più semplice, cioè i licenziamenti e la delocalizzazione, piuttosto che inventarsi una soluzione migliore che tenga conto dei problemi occupazionali. C'è poco da fare, in Germania si licenzia pochissimo e in Italia si licenzia moltissimo. Come mai? È perché i lavoratori tedeschi sono migliori intrinsecamente di quelli italiani? No. L'industria tedesca è messa peggio della nostra? No. È perché la forma di governo dell'impresa tedesca è diversa dalla nostra. E quindi prima di licenziare, prima di tutto licenziano nei paesi lontani. E prima di licenziare fanno un piano, si licenziano con un piano, i pensionamenti, eccetera, eccetera. Sono peggiori di noi le imprese tedesche, la Siemens, la Volkswagen, no. Ah, sono migliori di noi. E quindi io penso che se noi non affrontiamo questo problema non riusciremo per queste grandi. Però in generale, questa potrebbe essere la soluzione di alcune grandi colossi, anche il problema della Volkswagen e dell'impatto ambientale, diciamo, io lo penso ILVA. Io all'ILVA penso che ci dovrebbero stare dentro nell'organo di governo i lavoratori, nelle loro rappresentanze e i rappresentanti del territorio, quindi dovrebbe essere una codeterminazione più allargata. Una codeterminazione che consente di portare dentro il punto di vista degli interessi ambientali, quindi della sostenibilità ambientale, perché è banale, cioè in realtà non mi stupisce, i produttori colludono a danno del consumatore, ad esempio, dell'ambiente, e in quel caso i produttori sono gli investitori di capitale, i lavoratori, non è così strano che abbiano colluso su quella cosa. Quindi è una codeterminazione estesa. In generale l'ipotesi potrebbe essere che il principio dei doveri fiduciari estesi o del coinvolgimento degli interessi di stakeholder sia affermato da una norma generale di principio che chieda alle singole imprese di darsi statuti, come dicevo prima, che modellano con un certo grado di autonomia privata, ma anche con l'obbligo di coinvolgere gli stakeholder e di rendere conto agli stakeholder organizzati, ad esempio, in forme di terza parte indipendente che fa delle verifiche di terza parte a livello territoriale. E quindi qui le imprese possono avere più libertà, non è solo il modello, diciamo, germanico allargato, ma possono avere forme diverse. Ad esempio, Anna Grandori, che studia casi concreti, dice che le start-up, le imprese in cui gli investitori entrano in contatto con i giovani imprenditori, ma anche lavoratori innovativi, danno diritti di proprietà a chi non mette un soldo, solamente perché mette delle idee. No, questa è una forma di partecipazione al controllo dell'impresa, non basata sul processo del capitale, basata sul fatto che c'è un investimento in un capitale umano specifico. Perché no? È sulla proprietà, mentre l'altra era sul controllo. Questa potrebbe essere una delle forme previste in questa modalità. Così come potrebbe inglobare quei doveri di responsabilità sociale che sono già previsti nella disciplina un po' confusa, come è stato detto, delle B-Corp. Rientrerebbe lì dentro, perché voi vi date uno statuto che, dovendo rispondere alla norma generale che dice dovete essere rispondere in termini di responsabilità a tutti gli stakeholder, lo fate in questo modo, ad esempio lo faccio con la B-Corp. Potrebbe essere questo. Poi no, attenzione, non ci sono solo le imprese capitalistiche, ci sono imprese non capitalistiche. Due esempi. Uno è il progetto, abbiamo discusso anche altre volte, di imprese cooperative di comunità per il governo dei servizi pubblici locali. Queste non sono imprese capitalistiche, sono imprese dove il controllo potrebbe essere nelle mani dei consumatori utenti, ma con una struttura di governo nella quale partecipano lavoratori e investitori senza avere il controllo. Qui la cosa importante è pensare a forme di finanza paziente, ma non per questo disinteressata, che possa, senza avere il controllo, distorcere le finalità dell'impresa, ma con dei diritti in grado di proteggersi dall'opportunismo. Non so, io posso, ho il diritto di sorvegliare e di uscire, ma non ho il diritto di importi, di scegliere una strategia diversa da quella che è tipica di un bene comune. Si può pensare a cose di questo tipo? Why not? Idem vale per il discorso sulle imprese sociali, sulle quali dico soltanto che anche qui c'è stata, perché non l'ho detto prima, il tentativo recente nell'ottica delle riforme neoliberali di fare che cosa? Di trasformare le imprese sociali, che sono nella sostanza imprese cooperative non profit, in imprese investibili del capitale per poter finanziare, per poter finalmente, chissà quali grandi sorti progressive del welfare privato ottenere, in buona sostanza trasformandole da imprese che perseguono un fine di utilità generale a imprese che avrebbero dovuto rispondere all'incentivo dell'investitore. Questa cosa non è passata perché il mondo dell'impresa sociale si è ribellato, ma si può pensare invece a imprese sociali che mantengano la natura democratica e altri stakeholder con forme di finanza finalizzate a questa, quindi con un coinvolgimento dell'investitore che senza pretendere di fare una finanza speculativa e partecipando come socio subventore, come socio che presta e quindi forse non rischia tutto il capitale, partecipa al finanziamento. Certo, bisognerebbe difendere un sistema di bancario con finalità diverse. Certo che se ci giochiamo tutto il sistema delle banche di credito cooperativo, almeno laddove ci sono, trasformando delle società per azioni, queste cose non si potranno più fare. Ma certo è che invece se le volessimo fare distruggeremmo queste stesse forme di imprese che hanno finalità diverse, nel senso che chi dona lavoro o capitale o finanziamento o chi opera al loro interno ha delle motivazioni intrinseche rispetto alle finalità di impresa diverse dalla massimizzazione del valore degli azionisti, quindi avrebbe il crowding out di tutte queste motivazioni. Come vedete c'è una mappa, un'agenda di temi, e bisognerebbe, oltre che interpretare il diritto così com'è, lavorare per vedere se si può inventare qualche forma, e da tanto tempo che ne parliamo, qualche forma positiva, di diritto positivo, nella quale su questa mappa si riesca a approssimare sempre che si condividano le finalità alle quali ho fatto riferimento. Grazie.
Grazie. Bene, sono sicuramente interventi, considerazioni da parte a voi. Questa è una parte finale del ragionamento. Sentiamoci. Prego. Dai la cortesia, vieni qui per cortesia. Che... Ti dai il nome.
Per la prima volta lo chiedo.
Sì, io di solito, ma è Lorenzo chiede.
Vabbè, sono Bandalua. Visti tutti gli elementi sviluppati da tutti e due i professori durante le loro relazioni, quali sono gli elementi che si potrebbero usare per poter spiegare il fatto che ieri sera Italo è stato venduta agli americani? Questa è una.
Forse l'ha fatta lui, l'hai fatta tu.
Due, la recente comparsa di Big Data, che di solito sono distribuiti in maniera un po' asimmetrica a favore degli amministratori, al di fuori del fatto che alcuni stakeholders potrebbero essere anche forniti. Come influenzano la comparsa di Big Data, questi discorsi che avete fatto? E poi per ultimo, noi oggi viviamo nell'invasione del postmodernismo, anche nei suoi aspetti economici. Di quelli che voi, dei fattori che voi avete descritti, quali sono gli aspetti che riguardano i comportamenti postmodernisti? Sia degli amministratori che degli stakeholders. Grazie.
Diamo altre considerazioni. Sì.
Chiamo Luca. Ho fatto già un intervento al primo. Lavoro nel settore bancario.
Sì.
Il settore bancario ovviamente ha enormi norme di governance, visto la delicatezza del settore. Si pretende quasi che l'impresa conosca se stesso all'interno di tutti i suoi meccanismi, diciamo, organizzativi, eccetera. I recenti scandali bancari italiani e non, francamente, hanno dimostrato che tutto questo sistema di governance in realtà possiamo dire un po'. C'è qualcosa che non funziona. Adesso non parlo di comportamenti fraudolenti, però ci sono tante altre, tendo il banco qua di Vicenza, ma voglio dire anche altri istituti bancari che sono praticamente falliti perché non c'è stato il controllo quasi consapevole all'interno dell'impresa, delle aziende bancarie. Secondo me questo è un aspetto che dovrebbe essere analizzato meglio dal punto di vista giuridico. Cioè, come mai è successo questo? Come mai è successo questo? Ci sono normative di responsabilità giuridica dell'impresa. In realtà sembra quasi che un'impresa, una persona giuridica, non sia in grado di controllare quello che avviene effettivamente proprio interno. Questo perché? Perché forse non è veramente compiuta un discorso di democrazia economica. Cioè, un sistema di controllo di portatori di interesse, stakeholder, con obiettivi e interessi differenti, i soci, gli amministratori, che dovrebbero comunque fare l'interesse dei soci, spesso sembra che non lo facciano, il lavoro e per esempio anche i risparmiatori, perché questa crisi bancaria ha rovinato i risparmiatori. Penso anche a quello che è successo in America, a proteste con i mezzi di Corti Park.
Grazie. Vediamo che ci sono altre considerazioni.
Posso chiedere?
Sì.
L'impresa, quella della teoria tradizionale, individua un soggetto, una collettività di stakeholder specifici, e di fronte al problema generale della morte di città degli stakeholder, immagina che in determinato contesto di relazione dell'attività economica faccia sì che nel momento in cui tu lasci come soggetto a cui competono la responsabilità di prendere decisioni fondamentali, sono gli stakeholder, gli azionisti, i fornitori di capitale e via di seguito, riesce a identificare una particolare classe di shareholder, dai a loro la capacità di prendere le decisioni e cerchi di garantire che il contesto generale sia tale da assicurare che le cose tornino. Le cose non tornano e tu ci racconti che c'è una molteplicità di stakeholder. Ma a questo punto però, secondo me, avremo bisogno di una riflessione in più per capire chi identifica l'insieme degli stakeholder meritevoli di essere presi in considerazione. La cosa non è, secondo me, così semplice o così banale. Quando COSE, per raccontarci che esiste una soluzione di mercato del problema dell'esternalità, ci dice che se Pietro fa danno a Paolo, Pietro e Paolo si possono mettere d'accordo per risolvere il loro problema, va tutto bene. Quando sono Pietro, Paolo e Sempronio può ancora andare bene, ma in realtà molte delle manifestazioni di effetti esterni, eccetera, coinvolgono collettività molto grandi, e quanto più diventa grande la collettività, tanto più la contrattazione, che cosa in mente, comincia a diventare un ambito di decisione collettiva e di decisione pubblica. Gli stakeholder possono essere capitalisti e fornitori di lavoro, e questo ci porta nella direzione del metodo Steinmuck. Apro una parentesi un po' provocatoria. Stiamo ripensando al corporativismo del periodo interbellico? Chiudo la parentesi provocatoria. Ci sono esternalità rilevanti quando entra in ballo l'ambiente. A questo punto diventa molto grande. E allora, quali sono le classi? Come ragioniamo nell'identificare le classi di stakeholder rilevanti? E a chi compete la decisione di dire tu devi star dentro, tu devi star fuori?
Grazie.
Sì, certo. No, veniva richiesta.
No, ma come al solito gli interventi di Michele sono sempre in qualche modo stimolanti. Mi sembra che si possa dire questo. Intanto c'è una biforcazione tra l'idea di intervenire su questi problemi esclusivamente responsabilizzando coloro che hanno il potere all'interno dell'impresa. Fondamentalmente gli amministratori, se vogliamo gli amministratori che rappresentano dei soldi, dicendo voi dovete badare anche gli interessi altrui. L'altra alternativa invece è quella di, di fatto di potenziare gli stakeholder, in modo che le cose non vengano solo date, ma che uno abbia la possibilità di prendersele. Questo è un aspetto non irrilevante. Michele dice quali? Questa è una giusta domanda. Però nel rispondere a questa domanda io farei una riflessione sulle esternalità positive che si possono determinare nel dare poteri a determinati stakeholder. Cioè esiste la possibilità che gli stakeholder intervengano per garantire non solo la massimizzazione del loro benessere, ma indirettamente anche la massimizzazione del benessere degli altri, se hanno questo potere. Per tornare alla questione della banca, cioè molte cose che sono successe nelle banche, gli impiegati lo sapevano, non c'era bisogno di arrivare all'amministratore delegato per capire che quello che stava succedendo agli sportelli non andava troppo bene. Se adeguatamente protetti e in qualche modo addirittura incentivati, se ci fossero stati dei whistleblower protetti, alcune cose si sarebbero forse potute evitare. Qualche cosa di simile vale anche per la Volkswagen. Lì non ha funzionato la cosa, nonostante la congestione, probabilmente molti lavoratori sapevano, ma non lo hanno detto. Mentre invece bisognerebbe riflettere, oltre alle cose che diceva Lorenzo, nella direzione di piazzare degli stakeholder lì dove il loro intervento possa avere degli effetti positivi al di là di quelle che dicevo prima, delle esternalità in un certo senso positive.
Grazie. Vediamo qualche altra considerazione.
Allora, Italo l'hanno venduto perché ha dato un sacco di soldi, non ho nessun'altra spiegazione. Purtroppo, o per fortuna, il mercato funziona così, e chi lo paga di più se lo prende. La borsa lo pagava di meno, è arrivato un signore che aveva degli interessi forti e l'ha fatto, avete visto, l'ha fatto in un minuto e mezzo, cioè ha messo sul tavolo una quantità di soldi evidentemente che non erano rinunciabili da nessuno. Poi devo dire, riflettendo, che il governo, che comunque ha una percentuale rilevante, se non il 100% delle ferrovie, della rete, di tutto quanto, che dicesse no, bisogna che stia qui, che probabilmente, secondo me, doveva occuparsene prima, nel senso che doveva occuparsene quando la concorrenza non veniva consentita e le ferrovie facevano qualunque tipo di dispetto per evitare che si affermasse un concorrente. Allora probabilmente sarebbe successo prima la quotazione, probabilmente sarebbe stata un'impresa più radicata. Però devo dire che quella è un'impresa difficile da portare via, perché i treni continuano ad andare qui, e in fondo che il capitale sia di uno o dell'altro credo che ormai sia un tema molto poco rilevante. È più rilevante quando è possibile fare delle delocalizzazioni, eccetera. In una situazione come quella lì, dove l'infrastruttura deve stare nel paese, è meno impattante. Poi i big data mi sembrano un problema difficilissimo, proprio difficilissimo.
Devi dire una serata, questo è il 27.
E sicuramente c'è un impatto significativo su tutte le persone, la gestione di queste informazioni. Vedete che a me la sensazione che mi dà è che l'ordinamento continua a inseguire. L'economia va sempre più veloce, le tecnologie vanno ancora più veloci dell'economia, e l'ordinamento cerca di inseguire e arriva sempre un po' dopo. Però io credo che sia l'altro giorno sentivo che è stato condannato qualcuno rispetto alla privacy, alla violazione della privacy per delle telefonate commerciali, eccetera. In fondo ci si arriva, no? C'è una distanza di 20 anni tra quando si percepisce il problema e quando lo si risolve. In quei 20 anni stiamo tutti un po' peggio, poi alla fine stiamo un po' meglio, del resto è molto difficile fare di più. Io sul postmodernismo e l'atteggiamento degli amministratori non sono capace di rispondere, forse il professor Sacconi è più bravo di me. Sulle banche ha già detto il professor, cioè questo tema di come proteggere il fatto che chi ha l'informazione le dica senza paura di subire delle ritorsioni violente, credo che sia un tema fondamentale, perché quasi tutti gli illeciti dentro delle organizzazioni così complesse sono conosciuti da un numero di persone elevato, e non due, perché è possibile, cioè alla Volkswagen, toccando la cosa, comunque io credo che questo sia un tema importantissimo per tutti gli illeciti. Io mi ricordo quando mi ero occupato della questione dell'antitrust, dicevo proprio questo, cioè bisognerebbe dare l'azione, quando Francesco diceva gli incentivi, bisognerebbe dare l'azione ai dipendenti, perché i dipendenti sono i più vicini alla violazione, sono quelli che la percepiscono prima, e se vengono licenziati perché questo sta riducendo la produzione, l'output per alzare i prezzi, lo percepiscono a tempo zero, e a tempo zero dovrebbero avere l'azione, e paradossalmente non gli è data in nessun paese al mondo, salvo che poi un giorno gli verrà data. Sulla cogestione devo dire, io sono perfettamente d'accordo con il professor Sacconi, è incredibile questa cosa. Vi voglio solo dire che neanche 20 anni fa, quando c'è stata la questione famosa della Telecom che faceva gli accordi con Deutsche Telekom rispetto alla possibilità di creare un unico polo della telefonia, il più importante a livello europeo e mondiale, un tema per cui i mercati alla fine erano gelidi rispetto a questa ipotesi è stato proprio il tema della cogestione, nel senso che questa cosa creava molta diffidenza, e quasi i mercati del capitale, gli stessi tedeschi, in fondo la società europea, hanno cercato di gestire in certi modi per riuscire Comunque, però, devo dire che io sono perfettamente d'accordo con il professor Sarconi. Se uno guarda la storia, come dicevo prima, la prospettiva che abbiamo è di 70 anni dopo la guerra. Quello che è successo è che alla fine loro hanno ricostruito un sistema economico, è vero che sono tedeschi, è vero che tutto, però alla fine sta cogestione, forse qualcosa di buono lo produce, seppure con delle cadute notevoli, perché non ci dimentichiamo che la corruzione dell'individuo è in grado di fare qualunque cosa, e questo purtroppo sono individui, e quindi lì c'è un individuo, e rispetto all'organizzazione del sistema per intercettare le informazioni, se ci pensate, tutta la disciplina, a cominciare da quella bancaria, ma non solo, va in una direzione sola, di mappare i processi per capire chi di forza e individuare le responsabilità. Questa è la costruzione degli assetti, e anche nell'informazione non finanziaria si vede benissimo. Dice: spiegami come sei organizzato, fammi vedere quello che fai, perché questo serve per poi dimostrare, ovviamente ex post, perché c'è tutto un sistema che deve funzionare ex ante, ma poi quando tu lo forzi lo scopri sempre dopo. Cioè, mi sembra fosse Barclays che c'era un operatore che era riuscito a far sparire 2 miliardi di sterline e giocando da solo, e nessuno se n'era accorto, e siamo in una banca gigantesca con dei sistemi sofisticatissimi. Peccato che quel signore prima era stato in quel dipartimento lì, quando l'ha messo a fare il trader lui sapeva come funzionavano le procedure e le ha gambate. Ci hanno messo un po' di tempo, poi l'hanno trovato. Se
posso, c'è anche HSBC che sta arrivando.
Ora il microfono, se fa così, perché
sì, però adesso non è che tutto possa essere risolto. La legge del whistleblower mi sembra francamente un po' ingenua, anche perché, per esempio, in Italia il processo di whistleblowing, se ricordo bene, è totalmente interno all'impresa stessa. Quindi non c'è una controparte, adesso non voglio dire il sindacato, ma qualsiasi una controparte terza o esterna, ma come proprio per avere un, come dire, un contrappeso, perché democratico, è un principio della democrazia, avere dei interessi che si contrappongono uno con l'altro, dove uno, un portatore di interesse, abbia veramente la possibilità concreta di avere l'informazione. Nel contratto nazionale bancario è previsto che l'azienda informi il sindacato, ma dà l'informazione che vuole. È così. Quindi questa non è un gioco di contrappesi efficiente, è falsamente efficiente. Questo che voglio dire. La HSBC, finisco, scusi, che è stata chiamata dal Sacco Mito.
Non era Berkeley.
No, c'è stato anche Berkeley, ma anche non conosce mai bene, è stata chiamata sul committee negli Stati Uniti perché la sua succursale americana dell'USA aveva riciclato per anni i soldi del cartello della droga messicana. Quindi qui non è un operatore che si è portato via 2 milioni o quello che è stato un non vedere quello che succedeva. Chiamate gli amministratori a mettere, sì, scusateci, non lo faremo più, davanti al Parlamento USA. Quindi, ripeto, c'è qualcosa che non funziona molto da fuori. Perché finché non c'è qualcuno che avrà il potere di dire no, fermati, non dando informazioni, di poter accedere in prima mano a determinate informazioni, non funzionerà niente.
Io seguo l'ordine degli interventi, posso, diciamo, sono ispirato a dire qualcosa su Big Data, nel senso che secondo me qui Big Data, che sostanzialmente vengono appropriati dalle imprese, pensate nell'ambito del settore farmaceutico, delle ricerche genetico, utilizzando i dati che sono nelle reti informative degli ospedali, oppure anche di altra natura, vengono appropriati, e io mi domando, ma i diritti di proprietà su questa informazione, come li definiamo? Siamo solo sicuri che sia ovvio che la proprietà di queste informazioni debba essere quella che risulta così da questi processi? Questo mi porta anche a fare lo stesso esempio su tutto quello che riguarda l'automazione, non l'automazione, ma diciamo l'uso degli automi basati sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di chi è proprietà simula la nostra intelligenza, è come le informazioni biologiche che uno può trovare attraverso la rete. Di chi è proprietà la nostra intelligenza e il suo uso simulato attraverso l'intelligenza artificiale? Qui io penso che c'è un problema di quali sono i diritti di proprietà, anche perché diciamo se la proprietà di questi, di queste informazioni, di queste conoscenze fosse... chi ha detto che gli incentivi giusti siano disconoscere che in effetti l'origine, la fonte di questa informazione è presso altri? Non sono sicuro che gli incentivi che ne vengono fuori siano tutti coerenti con obiettivi di benessere sociale. E infatti uno dei temi centrali di queste forme di codeterminazione o di democrazia economica, secondo me, sono propriamente il diritto di decidere sull'impiego dell'innovazione in modo tale che essa sia funzionale, come spessissimo hanno fatto le imprese tedesche, all'aumento della quantità dell'innovazione dell'impresa, all'aumento della produzione, anche all'aumento in certi casi dell'occupazione, e non semplicemente alla sostituzione. Per cui c'è il paradosso che i primi esperimenti dell'industria 4.0 sono i seguenti: lo Stato finanzia un progetto di innovazione con l'uso dell'automazione in alcune imprese piemontesi e dopo un anno il risultato è che queste passano da 100 dipendenti a 20 dipendenti e con il finanziamento pubblico dà il risultato. Molto buono. L'altra questione su cui sono perfettamente d'accordo è che il... che forme di partecipazione nell'impresa non necessariamente, perché abbiamo visto che il caso della Volkswagen non ha funzionato, ma in certi casi invece si può pensare che la partecipazione dei lavoratori, essendo interni, avendo le informazioni, possa portare alla rivelazione o a contrastare certe decisioni del manager che potrebbero ritorcersi a loro danno. Il problema naturalmente è la possibilità di collusione. Ora, io penso che questo è un po' studiato per l'impresa cooperativa. Se ad esempio noi abbiamo delle forme di maggioranza, il problema è la cattura degli amministratori da parte di una coalizione, ad esempio, di lavoratori e di soci di altra natura che possono avere un interesse a danno dei consumatori. Sopra una certa soglia i lavoratori sono danneggiati, perché ne risente il loro posto di lavoro. Quindi, verosimilmente, un disegno appropriato delle forme di democrazia e di partecipazione può portare al fatto che coalizioni di questo tipo sarebbero self-defeating, quindi non si formano, e i lavoratori a quel punto diventano, possono essere dei cani da guardia rispetto a questo tipo di decisioni. Quindi sono d'accordo, c'è il discorso delle soffiate, ma c'è anche il discorso dei meccanismi interni. Sono abbastanza convinto di questo. Non è una risposta unica, bisogna pensarci attentamente, nel senso che può anche accadere invece che l'azionista e il lavoratore colluda i danni del consumatore o dell'ambiente, come è accaduto qualcosa. Peraltro la Fiat, come trova venuto fuori dopo, è stata appena condannata in Stati Uniti esattamente per la stessa cosa. Quindi attenzione, adesso noi naturalmente possiamo essere delusi dal fatto che la Volkswagen non sia migliore, però questa è la prassi dell'industria automobilistica. Venendo alle questioni più concettuali poste da Michele e da Francesco, ma intanto, siccome la discussione sugli stakeholder è molto vaga e confusa, secondo me se noi cominciamo a identificare due categorie di stakeholder: uno, quelli che fanno gli investimenti di natura specifica, e a questi li chiediamo di essere, e a questi li mettiamo, diamo. Rientrano, diciamo così, nel coloro che hanno la pretesa legittima a quote di sovrappiù, e quindi gli diamo la possibilità di partecipazione in qualche organo con poteri stringenti di quantomeno di informazione, di ricevere, di essere destinatari della contabilità. Questo è un criterio abbastanza preciso dal punto di vista economico, perché in buona sostanza saranno i lavoratori, gli azionisti, gli investitori, i lavoratori, i fornitori legati da contratti di lungo periodo, o consumatori che nel caso nel quale si configurano relazioni di natura idiosincratica. Bon,
insomma, è un criterio che viene escluso significativamente. Naturalmente il problema è quando viceversa è, sono le esternalità negative nei confronti degli stakeholder nel senso più ampio, più lato. Io credo che questo è la scelta pubblica e il dialogo sociale che sta dentro. Questo è un criterio sarà un criterio che viene identificato attraverso il dialogo pubblico. Quando io ho in mente un meccanismo di introduzione della responsabilità verso gli stakeholder che è affermato in linea di principio e poi autodisciplinato ma attraverso un dialogo con gli stakeholder rappresentati in vario modo dentro o fuori dalle imprese con strumenti di verifica, penso che l'impresa a un certo punto prevederà di fare un bilancio, magari non mette, io penserei che se all'Inps ci fossero stati rappresentanti di interessi ambientali locali non sarebbe successo quello che è successo. Può darsi che questo non valga per tutte le imprese, ma farà un bilancio ambientale veramente ben fatto se al fuori una comunità di stakeholder rappresentata da un organo di terza parte indipendente che pretende qualcosa. Quindi è anche il frutto di una della scelta pubblica, della scelta collettiva, del dialogo che gli sta dietro. Però naturalmente un conto è che questo possa essere specificato se c'è una norma di principio più generale a monte, un conto se non c'è questo, allora tutto rimane del tutto indefinito. A me pare che l'analisi chiede perfettamente ragione, dire che gli effetti esterni possono essere anche molto lontani. Però la teoria economica ci aiuta rispetto al bla bla che si fa sugli stakeholder, ad esempio, in ambito delle scienze manageriali, questi due criteri, che possono essere opportunamente specificati, sono abbastanza analiticamente precisi. Quindi, e poi, in sostanza, il punto fondamentale è che quella risposta alla quale tu hai fatto riferimento e che, alla quale io reagisco, diciamo così, è totalmente priva di senso. Cioè, l'idea è questa. Qualcuno ha il controllo, difende i suoi investimenti specifici, ma noi scopriamo che si appropria anche del valore che sarebbe creato da altri o li danneggia e questi perciò perdono l'interesse qualora abbiano da portare al valore dell'impresa e quindi l'impresa è più iniqua e più inefficiente. Questo problema è risolto con che cosa? Con i contratti, ma i contratti sono contratti incompleti, esattamente come è la ragione per cui abbiamo l'impresa. Allora io come faccio? Non so, è una risposta senza senso, ahimè data da un premio Nobel dell'economia, però l'idea è questa, lo fanno i contratti, ma l'impresa c'è perché i contratti sono incompleti, che risposte sono? Sono risposte senza senso. E quindi io credo che questo spinge a un disegno un pochino più. Poi francamente io penso che quelli che dovrebbero avere una partecipazione diretta e si capisce anche l'impatto ambientale dell'industria, dov'è? Sul territorio, quindi io penso una rappresentanza di interessi ambientali del territorio. Chiaro che uno potrebbe dire certo, poi c'è il global warming, c'è questi problemi e questo può essere visto a livelli più ampi, di istituzioni territoriali, eccetera, eccetera. Però insomma, identificarli concretamente, secondo me, se abbiamo questi criteri, non è così impossibile. Diverso è chi ha il diritto di farlo, è una decisione politica. Chi ha il diritto di farlo? Noi contribuiamo, poi ci sarà una norma che dice che gli interessi di stakeholder che così sono rappresentati nelle forme che voi decidete, questi vi si organizzano e fanno boom, 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 se non è fatto coincidere. E questo ha un impatto sulla reputazione dell'impresa che dice di fare la responsabilità, dice di essere più core, ma non lo è. E non lo può fare perché io lo vedo così. Con Francesco mi pare che di essere d'accordo, nel senso che io penso che questa impresa che rende conto agli stakeholder riconosce anche dei diritti, perché si rende conto che hanno il diritto di avere delle informazioni e di verificarle, quindi quantomeno c'è un diritto di sorvegliare. Quanto penetrante, non è un diritto della gestione, è un diritto di sorvegliare, quindi è una soluzione, e la soluzione 2, se vogliamo, non così forte come può essere invece che non so, nell'impresa sociale piuttosto che nella cooperativa comunità, dove
detengono i diritti di proprietà, potrebbero detenere i diritti di proprietà, stakeholder che non sono i detentori dell'investimento in capitale. Ma in questo caso però hanno il diritto di sorvegliare, qui siamo nel caso in cui l'impresa è un'impresa in cui il diritto di proprietà e la nomina probabilmente degli amministratori, eccetera, eccetera, prevale. L'impresa prevale chi detiene il diritto di proprietà e che ha messo il capitale investito. Quindi questa è la modalità. Poi invece sulla battuta, il razionale non mi fa fare schifo, non lo vedo compromesso in nessun modo, anzi, non lo vedo compromesso in nessun modo con il corporativismo. E l'ispirazione era liberale, sì, certo che esprime una certa cultura tedesca, ma l'ispirazione però di questo ragionamento, come tu sai benissimo, Francesco, non ha niente a che fare con le origini tedesche di questa. Certo che Elizabeth Anderson, allieva John Rawls, è unica applicatrice dei concetti di capability, si hanno in senso lato di impresa, ha scritto questo splendido libro, perché battaglia oltre che di filosofia, Private Government, prego prendere nota. Lei dice che bisognerebbe portare negli Stati Uniti esperienze di codeterminazione, lo fa partendo dal background della teoria della giustizia. A questo discorso io arrivo, e vedi arrivo, ci si arriva attraverso un approccio degli stakeholder che è il cui frame concettuale non ha niente a che fare con il corporativismo, è l'idea di spiegare l'istituzione economica attraverso l'idea di un accordo implicito tra gli stakeholder. È una forma di istituzionalismo, certamente, ma è basata sulla nozione di contratto sociale. Quindi non è ovviamente l'idea del contrattualismo che i giuristi in termini di diritto societario hanno, che lo contrappongono alla nozione di istituzione in quanto risponde a interessi altri dalle parti coinvolte, ma qui le parti coinvolte sono le stakeholder. Quindi è un modello contrattualistico dove il contratto implicito deve essere recepito dalle forme giuridiche che attribuiscono diversamente poteri, eccetera, eccetera, ai diversi soggetti. Insomma, non è certamente un approccio, diciamo così, dove la forma di governo nasce dal fatto che l'impresa risponde all'interesse della nazione, quando si dice la nazione, sono stati usati in quel modo, sappiamo. Quindi io francamente non ho preoccupazioni. Quando la funzione obiettivo dell'impresa, così come la definiamo, si chiama massimizzare il profitto, è la massimizzazione del prodotto in esce dalla contrattazione. Io sono sicuro, cioè voglio dire, è von Neumann, è un allievo di von Neumann, non ha niente a che fare con la Germania pre-nazista. Quindi mi sento.
Grazie Lorenzo. Grazie a tutti. Grazie.
Grazie.